Allora, io avevo pensato per questo incontro di riferirmi a due passi, cioè partire da due passi, uno è della lettera di San Paolo ai Tessalonicesi e uno è del brano di domani della liturgia, quella dell'elogio che Gesù fa dell'offerta della vedova. Il passo che avevo scelto della lettera ai Tessalonicesi si presta per tenere presente una serie di passaggi che noi normalmente nella vita è come se non riusciamo mai. Uno sì, uno più o meno, invece dobbiamo imparare a tenerli presenti tutti, perché solo quando si tengono presenti tutti vengono i frutti. Allora il passo è dalla prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 2, i versetti 7 e 13, ve lo dico, ma voi sicuramente già lo riconoscerete subito, però per averlo più presente lo leggo. Allora è Paolo che ricorda la sua venuta tra i Tessalonicesi quando lui ha annunciato il Vangelo e loro avevano aderito entusiasti. Poi Paolo ricorda questo e fa le sue esortazioni, illustrando l'esempio che lui ha dato, quello che poi ci serve come base per la nostra riflessione. Allora, fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate, infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di voi è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Proprio per questo, anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi credenti. Il brano è questo. I passaggi. Allora, io tengo presente sia la scelta di vita che ci è toccata in sorte davanti al Signore in questo mondo, è la vita religiosa, sia il compito che ognuno ha, come tutte persone che hanno un servizio da svolgere, credo, no? Il compito che uno ha, in quale ottica va vissuto. Allora, primo elemento, dunque, Paolo usa le due immagini, sia di madre che di padre. Quando usa l'immagine di madre, dice che lui è stato amorevole. Però lo spiega così: è tale il legame di affetti che lui ha vissuto con le persone alle quali annunciava il Vangelo, che dice di se stesso: vi avremmo dato perfino la vita, tanto ci siete diventati cari. Allora, la prima domanda è questa: si può annunciare il Vangelo a una persona che non ci sia diventata cara? Seconda domanda, inerente alla prima. Una persona è cara per noi se lei non sente di esserlo? Allora, cosa c'è dietro questa affermazione? Pensate per esempio quando uno, non so, tipo si lamenta con una sorella e dice perché fai così o guarda che è meglio fare così. Quando questa osservazione può avere frutto? Sia per chi la fa e sia per chi la riceve. Se scatta questa prospettiva, se non c'è questa prospettiva, voi potete fare tutte le esortazioni che volete, voi non crescete e impedite all'altro di crescere. Siccome ogni esortazione può arrivare al cuore dell'altro solo in ragione del fatto che insieme vogliamo vivere il Vangelo, allora se la persona non ci diventa cara, noi non possiamo più riferirci come radice, come fonte al Vangelo. Il che significa che noi non lo viviamo. Ma se non viviamo il Vangelo, ha senso la scelta di vita che facciamo? Questo è il punto. Lui parla di madre amorevole, quindi vuol dire, io posso sentire tutto l'affetto che vuoi per te. Cioè, però tu non senti niente, però tu assolutamente non. Allora, può essere vero, possono essere solo mie proiezioni, no? Allora, in questo l'altro deve sentire di essere caro per me, c'è tutto il gioco di quello che un rapporto comporta di amorevolezza. Non devo far prevalere la mia idea, non devo pensare di aver ragione io, devo solo creare spazi perché si possa vivere insieme il Vangelo. Devo solo dispormi secondo atteggiamenti condivisibili, non perché li ho detti io o l'ha detto l'altro, ma perché si riceve come un invito a guardare alla cosa più importante che ci definisce. Questa è la amorevolezza. Quando Paolo annuncia il Vangelo, lo può fare perché è dentro questa prospettiva. Allora, per esempio, ricordate l'appello, dunque, nel Vangelo molte volte si presentano Gesù che parla e parla molto. Ci sono diverse volte, no? Quando trova tanta gente. Però se notate, non le ho contate, non sono molte, però sono significative. Prima di far parlare Gesù, quando la gente è tanta, si dice che Gesù prova compassione. Vi ricordate, no? Non li ho cercati i passi, però li potete guardare voi. Cosa vuol dire che Gesù prova compassione? E dire, povera gente, bisogna che faccia qualcosa. Voi pensate che si tratti di questo? No, di sicuro. Quella compassione è legata alla rivelazione di Dio nell'Antico Testamento, quando si dice, no, che Dio scese a vedere le sofferenze del suo popolo, le ha sentite e sentendole ha deciso di intervenire. Questo sentire le sofferenze dell'altro e intervenire è la compassione. È la compassione di Dio che continuamente ci circonda con la sua provvidenza. L'eccellenza di questa provvidenza è la persona di Gesù. La persona di Gesù per noi, per la nostra umanità, rappresenta la testimonianza di compassione di Dio per noi la più assoluta. Questo è il motivo per cui quando noi dobbiamo vivere a nostra volta, o siamo chiamati a vivere a nostra volta, parlo di un istinto, non solo una volontà, ma un istinto di compassione, è a Gesù, nella sua umanità, che noi ci dobbiamo riferire. Paolo, quando parla di amorevolezza, allude a tutta questa dinamica profonda che lo muove, non tiene più conto di sé, è in gioco una cosa molto più grande di lui, e lui ha la percezione che la sua vita si gioca solo nel favorire questa compassione. Allora vale quel potete dire qualcosa di buono a una persona se questa persona non vi è diventata cara? Fatevi sempre questa domanda. Quando noi sentiamo molta resistenza nei contatti con il prossimo, no? Noi sentiamo molti muri, a volte li creiamo noi, a volte ce li troviamo, a volte ci vengono anche lanciati sulla testa. Comunque la realtà è questa. Allora, se ci si ferma a questa realtà, noi vuol dire che non abbiamo mai ascoltato la compassione di Dio nell'annunciarci il Vangelo. Noi non siamo mai stati toccati dalla compassione di Dio. Se questo è vero, allora, a nostra volta, entriamo in questo atteggiamento di ma se è proprio la cosa più preziosa che desidero, perché non la posso vivere? Perché non riferirmi a questa? Allora nel mio modo di muovermi si gioca questo, diventa cara quella persona se io la voglio spingere al bene? Oppure se io voglio spingermi al bene, come faccio a non sentire care le persone? Perché questo è il senso della luce del Vangelo. Avete pensato tante volte a questo? Ma il frutto al nostro cuore viene in questa prospettiva. E Paolo è proprio quello, a un certo punto dirà anche, no? Siate i miei imitatori. Anche quando noi diciamo no, di imitare Gesù, imitare la Madonna, imitare i Santi, non vi sembra di essere un po' presuntuosi? Noi riusciamo a imitare Gesù, come siamo fatti? Eppure questa imitazione è accessibile al nostro cuore nell'ottica di questo tu hai sentito compassione, la puoi vivere. Tu vivi di questa compassione di Dio con il dono di Gesù nella sua umanità a te, tu lo puoi trasmettere. E questo è il primo passaggio. Però non basta, cioè non basta nel senso che questa è la prospettiva di fondo. Poi lui descrive che cosa ha comportato vivere di e in questa prospettiva. E fa l'esempio subito. Vi ricordate? Ho lavorato. Non vi ho pesato. Voi sapete che anticamente, soprattutto per le prime comunità cristiane, l'apostolo era, diciamo così, mantenuto, nel senso che lui si dedicava a questo e gli altri pensavano a, che so, alla vita e all'ordine, diciamo, no? Ecco. È una cosa molto, molto comune, per esempio, a volte Paolo ricorda quando ci sono altri apostoli che, come dire, sono in contrasto con lui, e lui ricorda che ogni apostolo ha con sé, non so, alcune donne pie, no? Che come dire, che predispongono le cose. Lui dice, era mio diritto, io non l'ho mai usato. Lui ha preferito, e ha detto che ho lavorato per non essere di peso a voi. A me non interessano le vostre cose, a me interessano neanche i vostri cuori, ma il frutto che i vostri cuori cercano. Lui, nel lavoro, dà la motivazione per non essere di peso. Io vi faccio questa, come dire, piccole deduzioni della vita pratica. C'è una cosa da fare, siamo in tre. Ognuno di tre la può fare. Allora, in genere, la fa, non diciamo, la persona più generosa, no? San Paolo ci suggerirebbe. La generosità che funziona non è quella che tu fai per bene agli altri, è semplicemente che tu fai un lavoro per non pesare agli altri, per far sì che l'altro non abbia un peso. Non è qualche cosa che io do all'altro, è qualche cosa di cui io sollevo l'altro. Il lavorare in questo senso corrisponde a quando nell'agire pratico, no? uno fa una cosa oppure fa un piccolo servizio, non parlo dei doveri, ognuno ha i suoi doveri, quindi li svolge, ma nello svolgere i doveri, la vita quotidiana è fatta di moltissimi inconvenienti, fastidi, che so, tensioni, no? Allora, quando io sopporto una cosa oppure faccio un servizio, anticipo, diciamo così, o comunque vedo una cosa da fare, la faccio, non è nell'ordine dell'essere generoso, ma è dell'ordine del non essere di impedimento, non tu, ma la cosa, per l'altro. Cioè praticamente, no, la prospettiva più sana del nostro, della nostra generosità è quella di far sì che l'altro non porti un peso. Già la vita ha i suoi pesi, ce l'ha già. Allora noi siamo invitati a tu lavora per non essere di peso. E così è anche, per esempio, quando noi diciamo dell'amore del prossimo, anche in comunità, no? Allora, noi immaginiamo che l'amore sia, allora, la comunità bella è quella che tutti si vogliono bene, no? Tu non l'avete vista voi. Il discorso non è questo, perché tra l'altro se tutto funziona bene, tutto è una specie di idillio, dov'è l'amore? È un piacere. Siccome però queste sono solo cose, non dico sognate, ma solo idealizzate, la vita invece è molto più drammatica, in gioco c'è questo. Come dire, non si tratta di andare tutti d'accordo, si tratta che ognuno possa pescare a questa radice di bene e offrirlo. Non è necessario che l'altro risponda, ma noi non facciamo così, perché non dobbiamo fare il lavoro. Paolo invece dice, ha lavorato per non essere di peso. Tradotto vuol dire perché voi possiate liberamente, diciamo così, con apertura piena di cuore, senza ombre, aderire al Vangelo. Questa è la dinamica di fondo. In questa dinamica viene superata ogni forma di interesse, narcisismo e vanità personale. Se invece voi insistete, io devo essere generoso, io devo amare le mie sorelle, rischiate di riempire troppo lo spazio tra voi e la vostra sorella di voi stesse. E quando voi riempite troppo spazio non ce n'è per l'altro. L'altra non è stimolata a rispondere nella stessa dinamica. Invece in questo mi dicono notte e giorno, sempre. È il lavorare per non essere di peso. Il fare le cose bene è evitare gli impedimenti ai cuori. Non è offrire qualcosa di bello al cuore. Ogni cuore, tra l'altro, cioè nessuno di noi può avere la pretesa di conoscere il cuore dell'altro. Nessuno di noi sa veramente di che cosa ha bisogno l'altro. Noi però possiamo intuire, e più si vive, più diventiamo solleciti in questo, più diventiamo, come dire, attenti a questo, noi possiamo togliere molte forme di impedimento. Noi possiamo togliere molte, diciamo, molti elementi che impediscono all'altro. Ripeto, agire così ci libera da ogni forma di narcisismo e di mettere al centro noi. Perché anche nel bene, se non state attenti, lavorate per voi stessi. Vi faccio, a volte faccio questo esempio, no? Che succede in un incontro, non so, una signora aveva preparato una bella preghiera, no? Da celebrare nella messa di Natale, nella parrocchia. Ti ricordi? Lo dico perché è una cosa molto istruttiva per me. Allora, lei sarà proprio dedicata, come dire, aveva fatto la proposta, era stata accettata, quindi lei aveva dedicato proprio giorni e giorni, no, per preparare la preghiera, tutta pronta, no? Arriva la notte di Natale, il parroco si dimentica di chiamarla. E praticamente non può proclamare questa preghiera. Allora, dopo la celebrazione, vado al parroco e dice: ma come? E il parroco dice: mi sono dimenticato, mi perdoni, mi scusi. Però lei ormai era arrabbiata e come dire, i preti facendo quello che vogliono. Quando è ricominciata la scuola, diciamo, no? Dopo l'Epifania, sentivo che c'era un gruppetto in fondo, no, che aveva da confabulare, perché volevano farmi una domanda. E la domanda era: ma le sembra giusto che si avesse risposto in qualsiasi modo, ma seguendo la sua ragione, non avrei mai tolta da questo ingurgo che lei viveva? Un angioletto ha svolazzato e mi ha detto, e io ho riferito: signora, quando lei ha preparato questa preghiera, non l'ha fatto perché Dio sia lodato? Certo. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché ha arrabbiato? Però guardate che noi ci siamo dentro fino al collo noi, eh? La cosa, e la sottolineo, subito si è sciolto il capannello. Cioè, quel gruppo che si era aggregato nella lamentela, sì, pace che sempre così, si è sciolto, era stata sola. Per quasi un mese non mi ha neanche parlato, ma mi ha sopportato nella vita, va bene, e poi dopo mi sarà passata. Però il discorso è, se noi lo facciamo veramente in questa gloria al Signore, cioè per annunciare il Vangelo, quando le condizioni non sono più quelle che diciamo noi, perché noi siamo offesi e arrabbiati? Perché pretendiamo che la generosità sia quella di offrire qualcosa da parte nostra, ma non è questo, è quello di togliere pesi, perché deve splendere il Vangelo che ha annunciato a tutti, non quello che ho capito io. Allora il lavorare, il fare servizi, l'essere premurosi verso i propri fratelli e sorelle è in funzione del non mettete altri pesi, se potete toglietene i pesi, perché la vita ha già i suoi pesi. Ecco, anche questa seconda cosa, secondo me, noi non la pratichiamo. Spessissimo, non è perché facciamo il male, ma siccome non siamo riconosciuti nel bene che vogliamo fare, diventiamo cattivi. E che mi sembra un assurdo, ma è esattamente la fotografia di quello che tutti, siamo fatti tutti allo stesso modo, uomini e donne, non cambia niente, qui non c'è differenza, i cuori vanno per questo tipo di umanità. Allora in questo senso aiuta molto a riferirsi a queste parole di San Paolo. E non è finito, questo è il secondo elemento. Poi c'è il terzo, è quello che Paolo chiama, e lo riferisce all'immagine di padre, tutto quello che lui chiama come esortazione, cioè sarebbe, no, l'invito a comportarsi bene, grosso modo, no? Ma lui usa un'espressione assai caratteristica, dice: incoraggiato e scongiurato a comportarvi in maniera degna di Dio. Io vorrei fare la prova a domandare a ciascuno come voi declinate, quanto a comprensione, questo degno di Dio. Facciamo la prova? Dai, cosa intendi? Coraggio. Quindi, chi ha che ha il coraggio? Degno di Dio, cosa vuol dire? Così, di primo acchito, quello che vi fate emergere.
Secondo me?
Perché tu la conosci? Perché tu la conosci? Perché era? Per piacere a Dio.
Quello che piace a Dio.
Naturalmente è già supposto che tu lo conosci.
Essere veramente secondo la sua persona. Essere veramente persona umana prima di tutto, poi.
Ma che ci avvicinano? Allora, E questo è anche un suggerimento di metodo quando si legge la parola di Dio. Non cercate di rispondere subito con i vostri pensieri, perché i nostri pensieri non sono ancora illuminati dalla parola di Dio. Allora, attendete, e fate così, secondo me è un buon suggerimento, visto che i padri antichi fanno sempre così. Allora, dove in altri passi Paolo parla della condotta degna di Dio? Se voi andate a vedere, cominciate a capire cosa vuol dire degno di Dio. Per esempio, questa condotta degna di Dio, nella lettera agli Efesini, è coniugata così. Io dunque lui è in catena, no? È da prigioniero, e siamo al capitolo 4 della lettera agli Efesini. O quando devo finire, sono andata alla campanella, perché sennò io vado avanti. Allora, io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, lo stesso degna di Dio, Dio che vi ha chiamato al suo Vangelo, cioè ad accogliere la parola fatta carne che vi dice parole di vita. E poi aggiunge, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Ciò che è degno e ciò che apre a questo. Se voi mettete altre cose, voi non state ascoltando la parola di Dio, voi applicate qualcosa che viene da voi sulla parola di Dio. Quando avviene così e non procede dalla parola, ricordate, tutti i vostri sforzi non avranno frutto. Ogni volta che noi immaginiamo di ascoltare la parola di Dio, ma la spiegazione la diamo sopra, non da dentro, ricordate, tutti gli sforzi che fate non avranno frutto. Quindi che vuol dire? Che il cuore non troverà gusto, non troverà gioia e non sarà in pace. Invece, se noi entriamo, è uno dei modi, perché questo, tu ascolti una parola, ma questo cosa vuol dire? Cosa comporta? Tu la colleghi a un'altra parola che la specifica e incominci a entrare, allora intuisci qual è la prospettiva, qual è il sentiero dove devi mettere i piedi. Allora, il degno è ciò che porta e concorre a far sì che si usi ogni umiltà, dolcezza, non umiltà, sopportandosi tranquillamente, conservando, custodendo il vincolo della pace. Non si parla di altre qualità. E se vi facesse la domanda perché, non sapreste rispondere. Ma perché? Perché quando Dio, fin dall'Antico Testamento, si è rivelato, lui ha rivelato che è misericordioso, tenero. Cioè vuol dire che questo fa toccare la realtà di Dio. Il nostro cuore, che è fatto sulla misura di Dio, se tocca questo, tocca Dio. Se tocca Dio, viene fuori questo. Quando non viene fuori questo, non dice io sono disagiato, non c'è da niente, dice non sono ancora mai stato toccato da Dio, io non ho ancora mai toccato Dio, cioè non ho ancora mai mangiato con il Signore Gesù, ho solo immaginato di essere invitato, capite? Allora la forza della parola di Dio, che l'apostolo testimonia, sta in tutti questi riferimenti che praticamente sintetizzano tutta la rivelazione delle scritture. Ma il che significa? Che se questa è la rivelazione di Dio, vuol dire che il nostro cuore e l'orecchio che è fatto su misura di Dio sono lì questa la sua pienezza. A noi non sembra questo, cioè, con il nostro ragionamento, dato che non ci arriviamo, è proprio un fatto di... è come fare un salto. Se non fate questo salto, potete fare tutti i ragionamenti che volete. Appena uno vi passa i piedi, scatta tutto al mio orecchio. E siccome è molto facile che qualcuno ci passi i piedi, tutti i giorni, automaticamente, noi ci troviamo sempre ributtati in quello che poi Paolo chiamerà l'uomo vecchio. Allora, in maniera degna di Dio, è detto questo. Allora, applicate come criterio di discernimento. Io ho visto lei che fa un'azione cattiva. Dico che devo correggerla. Vi abbono la purità di intenzione e la generosità di... ve l'abbono, che non è detto, ma ve l'abbono. Quando interviene, se lei interviene in modo da come opprimere l'altra, perché lei pensa di ottenere la cosa, non si trova in questo degno di Dio, non avrà frutto, l'altra non potrà ascoltare, e si ascolterà, guai a tutti e due, perché ascolterà solo per paura, e tu avrai la sensazione di essere prepotente e l'altra di essere debole. Tutte e due le cose non fanno giungere il cuore. E se il cuore alla lunga non giudice, resta aspro. Questa asprezza la farete pagare a tutti. Non lavorerete più per nessuno. Non lavorerete più per, come dire, non essere di peso alle persone. Sarete voi un peso. Non so se... dato che i collegamenti sono molto... cioè, come dire, è come mettere un dito nella corrente, eh? E quando lo scatta questo, è vano immaginare di ottenere quello che il nostro cuore desidera, perché non siamo più, non saremo più nella via di Dio. E poi c'è un altro passaggio, per concludere, no, questa... molti passi si possono interpretare così, ma a me sembra che questo sia molto, come dire, istruttivo, no? E lui, come dire, dopo aver fatto nel primo passaggio dell'essere amorevole, la persona diventa cara, il secondo passaggio del lavorare per non essere di peso, il terzo, quello secondo me, nella di vivere in modo degno di, poi aggiunge: rendiamo continuamente grazie a Dio e dà la ragione, non perché voi avete ascoltato me, ma perché ho visto che ascoltando me voi avete accolto la parola, cioè quello che voi avete desunto da me è la stessa cosa che io ho accolto a mia volta. Questo ritrovarsi nella stessa origine è quello che fa comunione. Allora, non c'è comunione senza rendere grazie. E non si rende grazie per i doni che vengono lì, si rende grazie per i doni che si vedono diffusi. Allora vi faccio questa piccola, una specie di criterio di discernimento. Supponiamo comunità di 6 sorelle, c'è una che è particolarmente desiderosa nella preghiera, e quando prega, no? E si vede, no? E l'altra che invece ha sempre desiderato, sempre arrabbiato, sempre distratto, non riesce mai a star lì, no? È come quasi invidiosa, gelosa, no? Voi pensate che se lei dice voglio anch'io quella preghiera, mi piace anche a me, la possa ottenere? E qual è il modo per ottenerla? È quello di dire, stessa comunità, eh? Signore, la mia preghiera non vale niente, ma quella della mia sorella tanto, mi nascondo in lei, tu accogli anche me. Fate così. Se non fate così, non rendete grazie. Aspettate solo e siete interessate, anche nelle cose belle. Se non godete prima del bene delle sorelle, non riuscirete a godere dei vostri beni. Punto. Ecco, questi punti, tutti questi, più che questi passaggi, rappresentano una prospettiva, credo, assai diversa da quella che noi istintivamente siamo portati a perseguire. Allora, quella che perseguiamo non ha il crisma della rivelazione del Vangelo. Quello che dice San Paolo, dato che è parola di Dio, annunciata da dentro un'esperienza, non è che lui elabora un pensiero, lui vive un'esperienza e ne mostra, diciamo, l'attuabilità, in questo caso descrive l'attuazione, ma per noi diventa l'attuabilità nella nostra vita, allora così il cuore può godere. Allora, se mi lasciate ancora qualche minuto, vi faccio un collegamento con il brano della, diciamo, della povera vera, in senso dell'elogio. La liturgia di domani, no? Se la osservate, è molto molto ricca, solo che dovete imparare ad avere un occhio proprio, come dire, largo, a guardare a 200, voi sapete che noi abbiamo una, come si chiama, un raggio di visione di 270 gradi, non solo di 90 gradi, cioè noi riusciamo a percepire anche quello che, se lì passa una cosa, io non guardo lì, ma l'occhio lo registra, no? Allora, quando leggete le scritture dovete avere questi occhi, vedete un occhio a 270 gradi, dietro non si può, a 360 nessuno ce l'ha, però a 270 sì. Allora, per sottolineare, diciamo, allora, se Gesù elogia la vedova rispetto ai ricchi che mettevano monete, vuol forse fare un confronto? Proprio il Vangelo che è contro ogni confronto, Gesù fa un confronto? Gesù si serve di quella data di cronaca, ha visto, no? Per illustrare una dimensione. Cos'è che elogia nella vedova? Non potete rispondere. Cosa è elogia? Che gli ha due soldini e li dà. Quindi è elogiata la sua estrema generosità. Umiltà? Umiltà per che cosa? Ma come sapeva? Il tutto, infatti la frase del Vangelo è piuttosto contorta letterariamente, no? Quindi il tutto è semplicemente che lei non aveva altri beni, aveva quello e lo offre al Tempio, come, dato che era un dovere per ogni ebreo, no? Portare l'offerta al Tempio, lei aveva solo quello e porta quello. Allora, è generoso perché dà tutto quello che ha, nel senso della... tutto ciò di cui dispone, non è l'altro, è sulla generosità.
No, sulla
morte. Sulla morte.
Sull'amore, perché ama Dio, intorno a se stessa, perché intorno a se
stessa. Il testo è molto preciso. Allora, lei fa l'offerta al Tempio, quindi è in ragione della, come dire, della legge per ogni ebreo, no? Quindi portare l'offerta al Tempio è un modo, sì, di onorare Dio, ma anche di partecipare alla vita del suo popolo. Quindi l'elogio non sta che lei ama Dio, che non è quello, è una cosa assai più precisa. Però non, cioè, mi rendo conto perché non è una cosa, cioè, noi interpretiamo piuttosto sentimentalmente. Ma Gesù non usa mai il registro sentimentale, mai. Per farvi capire questa cosa, vi faccio un'altra domanda così. Il Signore, lui che è generoso, vuole poco, tanto o tutto? Di più! E se noi non capiamo questo, restiamo, detto alla maschile, in braga di tela. Cioè, di più, perché Dio chiede quello che non ha. L'elogio che Gesù fa della vedova è la fiducia estrema nella promessa di Dio, che non si fonda su nulla di umano. Se lei ha due spiccioli e avrebbe mangiato oggi, e lei gli dà, è perché confida che il Signore provveda ai suoi figli, provvederà in qualche modo anche lei. L'elogio è fatto sulla estrema fiducia in Dio, che non ha bisogno di mezzi umani per essere garantita. Tanto che la gratuità del rapporto è perturbata dal fatto che, siccome il Signore vede un cuore così aperto, ci pensa lui. Voi sapete che la prima lettura della messa è la riporta il brano della vedova che dovrà a sua volta, no? Come sfamare il profeta. Ma lì è chiaramente detto che la vedova non può sfamare il profeta, perché non è niente. Il richiamo è, siccome il profeta ha prestato fiducia alla parola, dato che l'ha mandata là, siccome lei, che pure è pagano, presta fiducia alla, come dire, alla parola del profeta, dentro questa fiducia avviene un miracolo. È lo stesso miracolo che avviene per la povera vedova. Io tempo fa dicevo, poi dopo uscita dal tempio dovrà chiedere l'elemosina. Invece neanche questo le arriverà. Applicate per esempio agli affetti in comunità. Voi quando come dire, vi aprite a un affetto, siete come la povera vedova, o vi dico cominciamo a dare un po' e poi si vedrà. Chi dà perché si fida che Dio moltiplicherà? Nessuno lo fa così. Ed è per questo che noi non sentiamo mai l'elogio del Signore Gesù per il nostro cuore, in questo senso. Allora, pensate ai comandamenti. Siate miti. Voi dove siete miti? Ma lì sono una donna mite io. Come a livello istintivo, no? Allora, il comandamento però vale. Come si può dare una cosa che tu non hai? Eppure il comandamento è chiaro, devi dare quello. Se voi intuite nell'esempio della vedova e quindi dell'elogio, avete una percezione chiara di com'è il mondo interiore. Allora, è sulla fiducia che il Signore darà anche a te quello che tu dai all'altro. Te lo farà gustare. L'amichezza non ce l'abbiamo, l'unico modo per gustarla è quella di darla a un altro. Cioè tu non ce l'hai, la dai, ma la dai sulla promessa. Perché se tu dovessi dare una cosa che non fa parte del comandamento di Dio, tu resterai sulla tua fame, sarai più disgraziato. Faccio un esempio cretino, ma è molto da... Non so, mia mamma è ammalata e io mi sento come costretto a curarla. Spendo tanti anni della mia vita in questo e finisco arrabbiata. Non è un esempio singolare, perché spesso a volte si trova. Eppure questa figliola ha fatto tanti sforzi, ha dato tanto di sé. Ma se non lo dà secondo il comandamento, tutto ti viene contro. Quante generosità sono pagate con una grande asprezza di cuore? Non mi risponde? Allora, soltanto quando è in azione il comandamento di Dio, vale questa promessa. Allora, tu quando lo fai, tu non ce l'hai, lo dai, ma su questa promessa ti viene dato e ti viene dato anche il gusto. Questo è l'elogio della vedova. Allora il Signore è un padrone strano, non vuole né poco né tanto né tutto, di più, vuole quello che non ha, perché è l'unico modo per far valere in pieno la fiducia nella sua promessa di vita. Quando il cuore percepisce questo, è sempre custodito, gli può venire il mondo contro, il mondo non vale il vostro Dio. Invece quante volte noi barattiamo, non il mondo, una piccola carezza, vale più di Dio. Ecco, allora l'esempio della vedova serve a illustrare che che cosa davvero è gradito agli occhi di Dio. E vale anche per noi a intuire che cosa è davvero secondo Dio nella nostra vita. Noi falsamente diciamo di avere fede in Dio, ma noi se non abbiamo questo, quest'altro. Buongiorno. Non è così? E in genere non valgono i beni materiali, valgono i beni affettivi. Se io non sono stimata dalla mia sorella, ci faccio una malattia. Chi poi, da piccola, è stato calpestato, da grande farà di tutto per essere, ma più fa per essere stimato, meno trova stima. E così la ruota gira sempre all'incontrario. Ma non siete stufe di farla girare all'incontrario sulla ruota? Non vi viene con la voce di dire, ma se è possibile in un altro modo, perché non prenderlo? Ecco il riferimento della parola di Dio, dell'annuncio del Vangelo e della umanità di Gesù che copre veramente quelli che sono i nostri grandi e veri desideri del cuore. Solo così noi troviamo compimento. E allora come la parola di Dio? Quando ha tutto? Ma non è il tutto, perché poi il tutto è sempre molto poco, eh. Alla fine guardate che noi possiamo solo dare noi stessi e basta. Sapendo già che per quanto noi diamo di noi stessi, non copriremo i bisogni dell'altro. Perché il valore delle persone è sempre infinito. Quindi io non posso coprire il valore dell'altro. Io posso solo sperare in questo dono, fidandomi dalla promessa di Dio, che Dio con me. E questa fiducia è quella elogiata da Gesù, non da Paradiso. Noi siamo tutti quei ricchi che chiaro, ma intanto abbiamo le nostre, dove appoggiare bene i piedi, no? Dove stare bene noi. Invece, rispetto all'annuncio del Vangelo, quello che abbiamo noi non vale nulla, non conta nulla. Ma noi, è come se non fossimo capaci di questa, chiamiamola radicalità, però vi dico questa cosa, è la nostra testa che fa fatica a riconoscere questo, ma guardate che il nostro cuore sarebbe pronto a farlo. Però voi irregimentate il cuore in base alla testa. La testa non riesce mai ad accogliere questo fino in fondo. Ed è il motivo per cui preferiamo le nostre buone ragioni alla ragione di Dio. Basta vedere quando noi bisticciamo tra di noi, no? Io ragiono, no? Cioè, se la mia ragione vale di più, quindi è giusto che l'altro me la dia, no? E noi facciamo delle lotte in questo. Ma ricordate, nessuno ha mai goduto qualcosa in base alle sue ragioni. Nessuno. Nessuno va in paradiso con le proprie buone ragioni soddisfatte. Il nostro cuore vuole altro. Se non si accetta questo, io penso che ogni vita, ma la vita religiosa è piuttosto insipida, non ha senso. Ma ogni vita però è così. Allora quello che diciamo così si deve muovere sotto, perché non reagire a quella potenza della parola e saltare, conclude, parola di Dio che opera in voi credenti. È la potenza di questa parola che deve operare, non la nostra generosità, la nostra risposta. È la carne operare questo, è togliere le nostre buone, non dico cattive, ma dico le ragioni quando sono cattive, dico le ragioni quando sono buone. Noi dobbiamo imparare a togliere ogni nostra buona ragione se vogliamo godere della ragione di Dio. In fondo, se vogliamo godere dal suo dono, lei basta.
Grazie Padre Elia. Cercheremo di far girare la ruota al verso giusto.
Speriamo,
Adesso chi desidera il break è nell'ambiente qui vicino. poi Padre Elia si mette a disposizione in parlatorio vicino alla portineria per le confessioni, e volevamo chiedere se vi fermate tutti a messa oppure alcune sorelle vanno a casa alla sua comunità. Alzate la mano così sappiamo quelle che vanno via. No, allora, la messa è alle 11.30, le preghiere dei fedeli sono spontanee. Eh sì, perché ci stiamo, va bene.
A tutti i fedeli vuole un caffè?
Sì. Sì. Certo. Sì. Sopra. Va bene. Io l'ho comprato.